Il dolore è intrusivo e isolante. Quando è difficile da contenere, ci ammutolisce, facendo fallire la capacità del logos. Per questo è difficile spiegare il tuo dolore a chi non lo sta provando. Il rischio è di vivere un dolore che ritorna indietro come un urlo senza eco, che si rintana nel nostro corpo per risucchiarci. In questa puntata vorrei provare a raccontare come il dolore, per non ucciderci, in alcuni casi si plasma, esce da chi soffre sotto forma di suono o di lamento, per abitare gli altri e sconfiggere la solitudine. Parlando di dolore, con Claudio Monteverdi possiamo inserire un primo tassello. Con la seconda pratica e la teoria degli affetti, Monteverdi intuisce che l'armonia debba servire il testo. La musica inizia ad avere una missione: trovare l'emozione nascosta nelle parole e restituirla senza filtri all'ascoltatore. Possiamo parlare di un realismo acustico che traduce il sentimento in struttura musicale precisa. Trasformare il dolore in suono, per Monteverdi, significa imitare la natura. Quando una persona perde energia vitale, il respiro si affanna e la voce sembra cadere. La melodia discendente che accompagna il lamento di Arianna nella tragedia L'Arianna non è altro che la traduzione fedele di un collasso fisico e psicologico. Siamo nel 1608, ma in questa traduzione manca un elemento fondamentale, cioè la funzione sociale del pianto. Analizzando la filosofia di Adriana Cavarero, proprio a proposito di Mozart e della Regina della Notte, possiamo parlare di ventriloquia del dolore. Cavarero ci sta dicendo che le eroine sono come delle bellissime bambole, ma chi presta loro la voce parla in un modo un po' diverso da quello che ci aspettiamo, proprio perché il loro dolore viene preso in prestito dal linguaggio maschile, che scompone la sofferenza, le dà una disciplina a favore di una rappresentazione che deve apparire quanto più estetica ed elegante. La Regina della Notte rompe questo schema grazie al suo canto. Si tratta di un eccesso vocalico spinto all'estremo, che si trasforma in un vocalizzo, ma grazie a questa trasformazione dà accesso ad una dimensione emotiva reale. Se, come afferma il filosofo e musicologo Vladimir Jankelevich, la musica è ineffabile perché dice troppo, il suono si configura allora come l'unico rifugio per un dolore che le parole non riescono più a contenere. Prima del significato semantico esistono il suono e la voce, che sono una dimensione fatta di carne, gola, polmoni e aria, un segnale fisico prima che intellettuale. Il punto di arrivo di questo racconto è un dubbio. Forse la storia della musica occidentale da sola non riesce a spiegare fino in fondo perché il dolore si trasformi in suono. E forse perché la chiave non è nelle note, ma in una paura insita nell'uomo, quella della solitudine. I Kaluli, che questa paura la conoscono molto bene, sono uno dei quattro gruppi che abitano la regione del Monte Bosavi in Papua Nuova Guinea. L'etnomusicologo Steven Feld inizia a studiarli alla fine degli anni 70 e si accorge subito di un nostro grande limite. A volte dimentichiamo che la musica è una questione cognitiva e sociale. E invece le parole che usiamo per descriverla dal punto di vista teorico sono spesso soltanto dei contenitori della nostra cultura. Feld capisce che per i Kaluli la teoria musicale è innanzitutto una questione ambientale e relazionale. Non usano termini tecnici, ma spiegano la musica attraverso la natura. Per esempio, usano l'immagine delle cascate per descrivere il movimento delle melodie. Così come cade l'acqua, il suono fluisce verso l'ascoltatore e quindi cantare come l'acqua permette ai Kaluli di veicolare dolore e nostalgia. È qui che Feld introduce il concetto di acustemologia, sarebbe l'unione tra acustica ed epistemologia. Il suono è un modo per conoscere il mondo e per i Kaluli ascoltare non è solo un atto fisico, ma una pratica etica. Significa sintonizzarsi con l'ambiente e con gli altri, trasformando un fenomeno fisico in un'esperienza condivisa. E questa condivisione non è solo necessaria, ma è addirittura vitale. Al centro del pensiero Kaluli c'è il mito dell'uccello Muni. Il racconto parla di un bambino che è andato a pesca con la sorella. E dopo che lei rifiuta di condividere con lui dei gamberetti che aveva pescato per il resto della famiglia, il bambino perde la parola e si trasforma in una colomba, un uccello Muni. In volo, dalla sua bocca non escono più parole, ma un verso, Prima un pianto in falsetto, acuto e discendente, ma mentre si allontana, quel grido diventa un canto lento e ritmato, una melodia con cui il bambino dà voce a un legame, quello con la sorella, che ormai è spezzato. Una delle paure più grandi dei Caluli è vivere il dolore come vuoto di reciprocità, che è una forma estrema di solitudine. Non si tratta appunto di soffrire nella solitudine, ma vivere e provare un dolore che non trova eco in chi mi sta accanto. Questo fa sì che il dolore sia una vera e propria competenza sociale che si manifesta nella sua forma più cruda durante il rituale di Isalo, quando il performer deve essere in grado di scatenare il lamento in chi lo ascolta. Il cantante non si limita a intonare una melodia, ma la canzone deve scorrere come l'acqua di una cascata, perché solo così il dolore non ristagna in silenzio, ma fluisce e diventa condivisibile. Il cantante non si limita a intonare una melodia, la canzone deve scorrere come l'acqua di una cascata, e il dolore non può ristagnare in silenzio, ma deve fluire per diventare condivisibile. Siamo nella foresta pluviale, in una longhouse, una struttura comunitaria di legno e paglia sollevata dal suolo. Lo spazio è buio, illuminato solo da alcune torce di resina. Un performer è vestito di piume e conchiglie che vibrano a ogni suo movimento, e il suo corpo è un'estensione della foresta. È truccato e pronto per la metamorfosi. Inizia a danzare e poi a cantare il lamento dell'uccello Muni, creando una mappatura dei luoghi di passaggio delle anime defunte. Gli uomini iniziano a rispondere, creando una polifonia di lamenti. Le voci degli ascoltatori si incastrano con quelle del performer e si crea una massa sonora di dolore condiviso. Quando per qualcuno il dolore diventa insopportabile, questa persona prende una torcia e la preme sulla schiena del performer, quindi lo ustiona. Questo, per quanto possa sembrare macabro, è un atto estremo di incanto. La musica non è la cura del dolore, ma è il dolore che ha trovato la strada dell'ineffabilità. Il canto non è, in questo caso, un atto fisiologico, cioè non è che soffro, canto e quindi sto meglio, ma è un atto relazionale. Soffro e quindi rischio la solitudine. Canto e tu soffri con me e quindi siamo di nuovo comunità. Si tratta quindi di un atto di generosità estrema. Io, performer, ti do la mia tristezza affinché tu possa provarla con me. E se il mio canto ti fa piangere, non sono più solo. E l'ustione che tu, ascoltatore, mi infliggi non è altro che la prova di questo scambio. Tutto questo è il senso ultimo della ventriloquia di cui parlavo all'inizio. Il dolore si oggettivizza, diventa un terzo elemento tra me che soffro e te che ascoltandomi soffri, e quindi è qualcosa che finalmente posso consegnarti. Ho chiesto ad alcune persone che mi circondano, sia musicisti che fruitori della musica, perché secondo loro il dolore debba diventare suono. Qualcuno mi ha detto che lo facciamo perché abbiamo paura che resti un groviglio informe e quindi dargli un ritmo e un colore significa poterlo guardare da fuori, riportando il dolore che scappa al centro senza il rischio di non saperne parlare. Per un'altra persona è un istinto inevitabile, è un daimon, il proprio daimon, che impone di trasformare la sofferenza perché restare in silenzio significherebbe morire. Qualcun altro mi ha detto che per proiettarlo fuori dalla nostra mente, dargli un significato che trascende il dolore individuale. Non si tratta solo di catarsi, proprio perché non restare soli è un bisogno ancestrale. Tutte le risposte che ho ricevuto mi hanno condotto a un'unica idea, cioè abbiamo bisogno di condividere il dolore esattamente come fa un bambino quando piange, o una persona che piange ai piedi di un caro defunto. Solo così il dolore smette di essere un peso muto e si trasforma in una richiesta di ascolto. Il suono esorcizza il dolore e lo rende percepibile a chiunque sia in grado semplicemente di restare in ascolto.